Seconda domenica di Quaresima, ascoltiamo dall'Evangelo di Marco, capitolo 9, i versetti 2-10. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui. Facciamo 3 capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra, e dalla nube uscì una voce: «Questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo, con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. Dal libro della Genesi, capitolo 22, i versetti 1-18. Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: «Abramo», rispose: «Eccomi». Riprese: «Prendi tuo figlio, il tuo unigenito, che ami, Isacco, va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò». Abramo si alzò di buon mattino, sellò l'asino, prese con sé 2 servi e il figlio Isacco, spaccò la legna per l'olocausto e si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il 3° giorno Abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: «Fermatevi qui con l'asino. Io e il ragazzo andremo fin lassù, ci prostreremo e poi ritorneremo da voi». Abramo prese la legna dell'olocausto e la caricò sul figlio Isacco, prese in mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutti e 2 insieme. Isacco si rivolse al padre Abramo e disse: «Padre mio», rispose. «Eccomi, figlio mio», riprese. «Ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto?» Abramo rispose: «Dio stesso si provvederà all'agnello per l'olocausto, figlio mio». Proseguirono tutti e 2 insieme. Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna, legò suo figlio Isacco e lo depose sull'altare, sopra la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: «Abramo, Abramo». Rispose: «Eccomi». L'angelo disse: «Non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito». Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. Abramo chiamò quel luogo «Il Signore vede». Perciò oggi si dice: «Sul monte il Signore si fa vedere». L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la 2ª volta e disse: «Giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. La tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici, si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme a lui? Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelto? Dio è colui che giustifica. Chi condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi. Scenda su di noi la sapienza dello Spirito Santo, illumini il nostro cuore, la nostra mente e ci aiuti a comprendere e a camminare verso il Regno. Amen. Seconda domenica di Quaresima, la domenica della Trasfigurazione del Signore. Un saluto a voi che ci seguite attraverso la rete e a quanti ci seguono attraverso la radio al servizio della misericordia. Il tema, insegnamento centrale di questa seconda domenica di Quaresima è l'amore di Dio. Abbiamo ascoltato con attenzione i primi due brani dove viene messa in luce la grandezza e la profondità di questo amore. Nel libro della Genesi, il padre rappresentato da Abramo ci ama fino a donare il suo figlio per noi. E nell'Antico Testamento questo avveniva in immagine, ora nel nuovo è divenuto realtà. Viene messa nel contempo in luce la diversità dell'amore di Dio. Egli ama il figlio, eppure lo sacrifica. Ama il suo popolo e permette tante difficoltà. E così si passa dal tema dell'amore di Dio a quello della fede, quella fede pura che consiste nell'accettare Dio anche quando è diverso da come noi lo vorremmo. Sotto questa visuale occorre leggere dunque l'episodio della Trasfigurazione. I discepoli hanno capito che Gesù è il Messia e che in lui si realizza la salvezza, ma non riescono a comprendere quando Gesù annuncia la sua passione e morte. Non vedono come l'amore di Dio possa nascondersi dietro la croce. Questo è infatti il significato della Trasfigurazione. A quei tre apostoli che accompagnano Gesù è dato essere testimoni non solo della trasfigurazione, ma di un'altra, quella agonia del Getsemani. Ebbene, a loro è dato anche un sostegno per prepararli a capire il giusto senso dei dolori, delle umiliazioni, della passione. Dio concede di intravedere per un istante la gloria del Figlio, al di là di quelle apparenze che sembrano invece contraddirla. Anche San Paolo, nella seconda lettura, afferma la certezza dell'amore di Dio, la sua fedeltà, adducendo come prova il fatto che egli ci ha donato quanto aveva di più caro, ovvero il suo stesso Figlio. Nessuna difficoltà, nessun dubbio, nessuna prova possono separarci dall'amore che Dio ha per noi, scrive Paolo. Perciò nessuna situazione umana giustificherà in noi la preoccupazione, il dubbio della fede, la sfiducia in Dio. È una convinzione che possiamo maturare riflettendo sul comportamento di Dio come si rivela nella storia della salvezza. Qualcosa dall'Eucologia. L'antifona d'ingresso. Salmo 26, versetti 8-9. Di te dice il mio cuore, cercate il suo volto. Il tuo volto io cerco, o Signore, non nascondermi il tuo volto. Ecco, la meditazione costante del salmista, che sale la preghiera, che sale dal suo cuore, il centro della sua anima, cercare il volto del Signore. Il volto, lo sappiamo, è il principale simbolo della persona, la sua presenza concreta. Ecco, come l'occhio vuole sempre vedere il volto, così l'orecchio vuole sempre ascoltare la voce. E questo è del Signore. Egli si rivolge alla sposa dicendo: «Mostra a me il volto tuo, fa che io ascolti la tua voce». Cantico, capitolo 2, versetto 14. L'orante desidera vivere semplicemente, solamente, alla luce di questo volto. E questa preghiera diventa, lo sappiamo, nostra. Anche noi desideriamo e cerchiamo il volto di Dio. La trasfigurazione, dunque, un testo importante. I padri lo hanno trattato a fondo e le chiese orientali ne hanno fatto il cardine della loro spiritualità. Tentiamo qui di riassumere brevemente quanto più volte abbiamo detto. Il Signore, battezzato dal Padre con lo Spirito Santo, ecco, al battesimo riceve il ministero messianico in quelle tre parole del Padre: «Questo è il Figlio mio, il diletto, in te io già mi compiacqui». E dopo il battesimo Gesù è tentato, ma vince la tentazione. Ricordiamo la prima domenica di Quaresima. Gesù adempie il suo ministero nello Spirito Santo, annunciando l'Evangelo e operando le opere del Regno. E a un certo punto la sua missione, che tendeva a radunare intorno a sé quel popolo suo come discepolo e missionario, ebbene, questa missione sul piano umano appare un fallimento. Gli restano certo 12 discepoli, numero simbolico di quel resto delle tribù di Israele. Ora, per proseguire, Gesù ha bisogno di essere confermato su due punti: sulla fede di questi discepoli e nel suo ministero messianico. Solo così Gesù può proseguire fino alla croce. Ecco perché la fede è il contesto dell'episodio, di tutto l'episodio della trasfigurazione. L'obbedienza di Abramo. Qui una testimonianza di ascolto fedele. Abramo presta alla parola di Dio fiducia e a Dio consegna tutto se stesso e non ha paura di privarsi del figlio Isacco. Tutto questo delinea l'atteggiamento del credente, un invito in questo tempo di Quaresima. Questo atteggiamento di fede, di obbedienza a Dio, di ascolto della sua parola, raggiunge il vertice in Gesù. L'episodio della trasfigurazione, lo ribadiamo ancora, va compreso alla luce della fede biblica, quella che trova in Gesù il rappresentante perfetto, superiore ad Abramo, a Mosè, ad Elia. Rivela quel rapporto particolare di Gesù. Gesù che Dio consegna fino alla morte di croce. La risposta di Dio non delude. Incoraggia l'atteggiamento dell'uomo, invece, che come Abramo e come Gesù è chiamato ad ascoltare e a mettere in pratica la parola di Dio. Scrive Paolo nella seconda lettura: «Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? chi ci accuserà? Chi ci condannerà? Un esame del contesto. Nello schema sinottico, la trasfigurazione è cerniera tra la prima e la seconda parte del ministero messianico del Signore. La seconda parte è resa possibile proprio da quella teofania trinitaria della luce sul monte, per quella visione, quella parola dove il Padre conferma il Figlio assunto dalla nube della gloria divina che è lo Spirito Santo per giungere alla croce. E va notato anche che precisamente la trasfigurazione sta, abbiamo detto, tra il primo e il secondo annuncio della croce e della risurrezione. L'episodio della trasfigurazione è centrale nella trama di tutti e tre i Vangeli sinottici. Infatti, l'antico racconto apostolico, conservato nella sua linea essenziale dall'Evangelista Marco, si articola in due parti, mostrando due fasi del ministero di Gesù, caratterizzate anche geograficamente. Ricordiamo come la prima parte si svolge in Galilea, la seconda invece a Gerusalemme. Nella prima parte domina la nota del successo, l'accorrere abbondante, numeroso di folle al seguito di Gesù, mentre nella seconda parte si assiste alla crisi di molti che non se la sentono più di seguirlo. Dopo il momento iniziale, forse anche un'accoglienza superficiale per interesse privato, ebbene, quando arriva la scelta difficile e impegnativa di seguire Gesù seriamente, accettando quello stile strano che egli propone, ebbene, molti si tirano indietro. L'evento del monte segna uno spartiacque. Entrambi le parti dell'Evangelo secondo Marco culminano con una professione di fede. Alla fine della prima, Pietro riconosce Gesù come il Cristo, Matteo 8:29. Alla fine della seconda parte, invece, sarà un centurione romano a confessare che quell'uomo è veramente figlio di Dio. Capitolo 15, versetto 39 di Marco. Ecco, il cammino che porta questi due personaggi alla fede in Gesù è praticamente il contenuto di tutto l'Evangelo di Marco. La trasfigurazione, dunque, porta a far svolgere a Gesù un ruolo molto importante. La trasfigurazione è il centro della catechesi cristologica, un testo composto su quel modello di oracoli di investitura, e ricordiamo i ripetuti richiami alla tradizione, quella dell'Esodo che presenta Mosè nell'incontro soprattutto con Dio nella nube luminosa. Il monte richiama il Sinai, è l'episodio fondamentale della storia di Israele. Nella trasfigurazione anche Gesù sale sul monte, ma Gesù non è un nuovo Mosè, non svolge la funzione che l'antico legislatore aveva svolto per Israele. Gesù non sale sul monte per incontrare Dio, ma sale per rivelarsi come Dio. Gesù non va a ricevere la legge di Dio. Gesù sale perché i suoi discepoli abbiano la divina conferma della sua qualità messianica. Ciò che Gesù riceve sul monte è l'investitura ufficiale, l'attribuzione solenne del compito di Messia, una rivelazione superiore alle attese. Gesù rivela la divina figliolanza. Le scritture divine, rappresentate dai personaggi Mosè ed Elia, confermano anche che la scelta di Gesù è secondo il progetto di Dio. L'Antico Testamento, infatti, rende testimonianza a Cristo. Così, nella nube e nell'ombra, i discepoli, increduli, eredi di Mosè e di Elia, vedono la gloria di Dio, gloria che brilla sul volto umano di Gesù, e capiscono che Lui ha ragione, la sua strada è davvero quella giusta. Ma esaminiamo la pericope. Primo versetto. E diceva loro, Marco usa spesso questa espressione, anche se la lettura liturgica l'ha saltata, vede legare questo episodio a ciò che è accaduto prima. Questo versetto fa da ponte a quanto è accaduto e a quanto accadrà. Accanto alle parole di Gesù, in verità, amen, io vi dico. Amen è una parola, lo sappiamo, spesso usata a conclusione di una preghiera, di una dichiarazione. L'uso all'inizio del discorso è insolito, ma è una caratteristica dei discorsi di Gesù. Questa parola diventa sempre più frequente, soprattutto nella seconda metà dell'Evangelo di Marco. Negli appunti troverete le citazioni, o se volete potete voi leggere. Marco non è un Vangelo lungo, anzi. Dunque, diceva loro, in verità io vi dico, e dopo 6 giorni Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse sull'alto monte in disparte loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro. Si parla di 6 giorni. Si veda anche Matteo, capitolo 17, versetto 1. Questo potrebbe anche significare che ciò che accade è un venerdì sera, l'inizio del sabato. Ora, questo riferimento esatto di tempo certamente incuriosisce. A che cosa si riferisce? Ora, qui vengono date diverse spiegazioni. Alcuni dicono che facesse parte della cosiddetta fonte premarciana e l'Evangelista l'ha riportato sbadatamente. Altri, vi è qui un'allusione alla teofania che Mosè, secondo Esodo 24, 15-17, ha avuto 6 giorni dopo sul monte Sinai. Per altri ancora è un riferimento retrospettivo a quella confessione di Pietro avvenuta al capitolo 8, versetto 29. Altri ancora un'anticipazione di quella settimana di passione di Gesù a Gerusalemme. Ma forse il vero valore di questo riferimento, più che nella definizione dei 6 giorni e le riflessioni a cui questa citazione ci invita a riflettere. Pietro, Giacomo e Giovanni. Il Signore prende con sé 3 testimoni, i medesimi che erano già stati presenti alla risurrezione della figlia di Gairo. Marco 9, 18-26. Gli stessi che Gesù si porterà a Getsemani, lo abbiamo già detto. Dunque Gesù li porta con sé su un alto monte. E Luca aggiungerà una nota, la motivazione che ha convinto i discepoli, li porta per pregare. Anche Abramo porta con sé il figlio Isacco e sale sul monte per fare un sacrificio. Ora, tra i monti abitualmente indicati, se vogliamo fare dei nomi, c'è l'Ermon, il Carmelo, il Tabor. Ora, più che l'esatta località geografica, ciò che è davvero importante è il motivo che i monti sono i luoghi dell'incontro con esseri sovrannaturali, i luoghi della rivelazione divina. Il Monte Moria, il Sine, Gerusalemme, ma ricordiamo anche per il mondo pagano l'Olimpo. Gesù li porta, dice l'Evangelista, in disparte loro soli. E questa espressione molto enfatica fa risaltare ancor più il carattere misterioso di questo episodio. Versetto 3. E le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. Le vesti di un bianco abbagliante manifestano la gloria di colui che le indossa. Ricordiamo il libro dell'Apocalisse, 3, 4, 7, 9. Da notare come sia assente un riferimento al volto di Gesù. E che il verbo stilbein, splendere, brillare, ecco, nel Nuovo Testamento è usato soltanto in questo passo. Vi è dunque una teofania trinitaria. Anzitutto, dall'umanità del Signore, dal suo interno, per così dire, e non da fuori, sfolgora quella luce divina increata, soprattutto dal suo volto che sembra un sole. E anche le vesti brillano, emanano splendore, sicché, si dice, fu trasfigurato, ossia cambiò forma, morfè, come va tradotto alla lettera, proprio il vocabolo, metamorfò. Ora, nel contesto della teologia cristiana primitiva, un modo migliore per capire l'idea è proprio l'inno cristologico di Paolo, lettera ai Filippesi, capitolo 2, versetti 6 e 11. Egli, pur essendo di condizione forma, morfè, divina, annientò se stesso, divenendo simile agli uomini. Dunque, nella trasformazione, trasfigurazione, il gruppetto di questi intimi di Gesù tra i discepoli ricevono un barlume della sua forma, morfè, divina. I padri, in specie orientali, Origene, Efrem il Sire, Eusebio di Emesa, Cirillo Alessandrino, Massimo il Confessore e tanti altri, hanno approfondito a lungo il mistero della trasfigurazione. Tutti concludono unanimemente che il Padre conferma il Figlio battezzato con una scena pressoché analoga, se non identica, a quella del Giordano, appunto. È tutto sempre in funzione di quella missione messianica che ha ricevuto. Anzitutto è confermato con il permesso, per così dire, dell'esperienza della risurrezione. Un conforto per quella terrificante prova che sarà poi la croce ormai quasi imminente. La trasfigurazione è, dicono i padri, la risurrezione anticipata per un istante, mentre la risurrezione è la trasfigurazione resa eterna. Poi vi abbiamo la conferma, abbiamo la nube della gloria, che è lo Spirito Santo, che al Giordano gli sopravviene come potenza operativa, qui gli viene come pienezza di quel santuario che è il Figlio, che deve offrirsi al Padre sulla croce. Lo Spirito lo conduce, lo rivela. Il Padre lo conferma con parole che ripetono quelle del Giordano, con un'aggiunta, un imperativo rivolto ai discepoli, di allora come di oggi come di tutti i tempi. Ascoltate Lui. Accanto a Gesù, versetto 4, appaiono Elia e Mosè. E apparvero loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Un midrash dell'epoca spiegava che Mosè avrebbe portato al Messia tutta quella generazione perita nel deserto con lui, mentre Elia porta con sé al Messia quel popolo che aveva riportato al Signore unico nella sua missione profetica. Tutti e due, insomma, portano al Gesù trasfigurato tutto il popolo dell'Antico Testamento affinché siano assunti nella gloria. Ora, i due personaggi sono anche presi a emblema: Elia dei profeti, Mosè della legge. Figure profetiche che hanno sofferto a causa della loro fedeltà a Dio. E la loro presenza al momento della trasfigurazione di Gesù fa pensare al ruolo di Gesù nell'adempimento di quelle promesse che Dio aveva fatto nell'Antico Testamento, contribuendo a dare anche alla scena un tono escatologico. Ricordiamo come secondo libro dei Re, capitolo 2, versetto 11, Elia salì nel turbine verso il cielo. E secondo l'Evangelista Matteo, capitolo 3, versetto 23, egli dovrà tornare prima che giunga il grande e terribile giorno del Signore. Ricordiamo poi il mistero che circonda la sepoltura dell'altro personaggio, Mosè, Deuteronomio 34, 6, e il sorgere di alcune tradizioni circa la sua assunzione e al ruolo escatologico. Molti commentatori sono sorpresi di quella espressione Elia con Mosè. Secondo alcuni, nell'Evangelo di Marco, la persona nominata per seconda e presentata con quel sim con è la persona più importante. E pertanto così tutti gli evangelisti dicono la stessa cosa. Conversando con Gesù. Soltanto Luca aggiunge che parlavano dell'esodo che stava per compiersi a Gerusalemme, Luca 9:31, e dunque della croce e della redenzione umana ormai imminente. I versetti 5-6. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: Rabbì, è bello per noi essere qui, facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Pietro fa un tentativo disperato ancora di impedire l'esodo di Gesù alla croce. Propone di celebrare una festa delle capanne. Aveva già, lo sappiamo, tentato il Signore al primo annuncio della passione, della resurrezione, di trattenerlo, di fargli cambiare strada, e si era sentito chiamare Satana, scandalo per il Signore, poiché Pietro non pensa alle realtà di Dio, ma alle realtà degli uomini. Matteo 16, 23. Venne, versetto 7, una nube che li coprì con la sua ombra, e dalla nube uscì questa voce: questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. La nube splendente della gloria divina che scende. Il vocabolo, il verbo fare ombra è epischiazo. E quel schia sopra è usato anche, molti di voi lo sanno, per indicare il tabernacolo dell'alleanza, quello che veniva portato a spalla nel deserto, inaugurato dalla gloria. Il tabernacolo, che per noi, ci dice Luca, e Maria, tabernacolo della nuova alleanza. Ecco, in esso avviene l'atto supremo del culto al Padre, l'offerta della croce. Da questa nube una voce. Il Padre è invisibile, come al Giordano, parla qui ai discepoli del Figlio. Questo è il Figlio mio, il diletto, nel quale io già mi compiacqui. Ora, questa espressione ratifica, conferma il Figlio. È tale quale alla teofania del Giordano, al battesimo. Vi è aggiunto soltanto, lo abbiamo detto, un imperativo: ascoltate Lui. Ora ricordiamo come ascoltare biblicamente significa obbedire in tutto e dunque agire come Gesù agisce, andare con Lui fin sulla croce. Ora, la teofania, la manifestazione di Dio, pone timore, terrore, confusione grande sugli uomini, così come avviene ai tre discepoli. Con grande delicatezza Gesù si avvicina ai suoi, li tocca, li conforta, li esorta a rialzarsi e a non temere. Improvvisamente, dice il versetto 8, guardandosi attorno non videro più nessuno, se non Gesù solo con loro. Marco dà efficacemente l'idea della brusca interruzione della storia, non soltanto usando l'insolito avverbio exapina improvvisamente, ma anche da quella doppia negazione. Guardandosi attorno non videro più nessuno se non Gesù solo con loro. E mentre scendevano dal monte ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. La teofania è terminata, ma solo nella visibilità, non negli effetti, quegli effetti che si vedono ormai solo in Gesù. E i discepoli vedono Gesù. E Gesù, scendendo dal monte, chiede ad essi silenzio su quanto hanno sperimentato, un silenzio fino alla resurrezione del figlio dell'uomo. Dopo la resurrezione i discepoli annunceranno quanto hanno visto e ascoltato e toccato. Lo scriverà Giovanni nella prima lettera, primo capitolo, versetti 1-4. Ciò che noi abbiamo udito, abbiamo visto, abbiamo toccato. Ora, il riferimento al monte ha ancora l'effetto di legare l'insegnamento impartito al capitolo 9, i versetti 9-13, alla trasfigurazione. Il legame consente a Marco di sondare i rapporti tra l'imminenza del regno di Dio e della gloria di Gesù e le sofferenze del figlio dell'uomo. Non raccontare a nessuno. Ora, questa ingiunzione di mantenere il silenzio è anomala, perché viene data unicamente ai tre discepoli, Pietro, Giacomo e Giovanni. È anche una limitazione di tempo, fino alla resurrezione di Gesù. Prima della conclusione vorrei fare qualche riflessione su ciò che abbiamo ascoltato. Abbiamo detto che il tema dell'amore di Dio è il centro del messaggio di questa pagina, argomentato in maniera attenta, è un argomento fondamentale della rivelazione. Tuttavia, rimarrebbe deluso chi volesse cercare nella scrittura un insegnamento diretto. La Bibbia, lo sappiamo, non è un libro di dottrina, è un libro di storia, ma una storia che rivela l'amore di Dio e non con insegnamenti teorici, non dà definizioni, dà invece una testimonianza, la testimonianza di un Dio che ama, che è alla ricerca dell'uomo, che vuole entrare in un rapporto personale con l'uomo, stringere una relazione di amicizia, di alleanza. Ma è Dio che ama. Anzi, il nostro Dio vuole essere amato. Ama e vuole essere amato. Anzi, l'amore di Dio sembra esprimersi proprio in quella forza con cui esige dall'uomo una risposta incondizionata. Dio per primo ha scelto l'uomo, ma anche l'uomo deve sceglierlo, deve preferirlo a tutto, deve rimanergli fedele. Dio dunque si rivela assai diverso da come noi pensiamo, lo immaginiamo. Il metro di Dio non è il nostro, il suo stile rimane a noi spesso incomprensibile, l'amicizia con Lui sconvolgente. La nostra esperienza quotidiana spesso sembra fatta apposta per smentire la verità di un amore che non ci libera dalle nostre difficoltà. Anzi, sembra che spesso queste si moltiplichino sul nostro cammino. È il significato, per esempio, del sacrificio di Isacco nella vita di Abramo. Alla chiamata di Dio, Abramo risponde con fede: eccomi. E in questa semplice parola c'è tutta la vita del patriarca. Egli è il servo di Dio, un servo sempre pronto ad obbedirgli. È l'amico di Dio, è depositario felice di quella promessa meravigliosa, la nascita di Isacco. Abramo sarà padre di una moltitudine sterminata. Nel figlio Isacco vi è tutto l'avvenire di Abramo, la sua discendenza. In Abramo si incarna la benedizione divina che si estenderà poi nei secoli. La storia di Abramo è tutta scandita su questo ritmo fondamentale. Dio disse, Abramo rispose. Ma la fede di Abramo non è comunque una scelta facile, tranquilla, maturata dalla prova. La fede è coltivata, è irrobustita, una fede che ha fiducia in Dio. Ora, che meraviglia, tant'è paradossale e contraria ad ogni calcolo o previsione umana. La speranza del nostro, dei nostri personaggi si appoggiano sulla parola di Dio. E Dio si serve di Isacco per sottoporre Abramo alla prova forse la più dolorosa della sua vita. Gli chiede infatti il sacrificio dell'unico figlio e gliela chiede senza spiegazioni, senza possibilità di allungare i termini. Abramo obbedisce a un comando che umanamente è assurdo. Abramo non discute con Dio, accetta senza condizioni. Non capisce, non sa, non riesce a collegare un passato di grande predilezione, di meravigliose promesse, con un presente che invece sconcerta. Ma Abramo ha fiducia in Dio. E Abramo diventa modello di quella fede e di quella risposta all'amore di Dio che Dio attende. Dio non vuole che firmiamo in bianco e solo dopo darà poi compimento alle sue promesse. Possiamo pensare al vecchio Abramo che ritorna con gioia portando Isacco, finalmente salvo e vivo. Potremmo anche pensare a Gesù che nel suo cammino verso il Calvario non troverà un angelo a fermare il suo cammino e nessun ariete che lo sostituisca sul sacrificio della croce. Ora, questa lettura è un invito non solo per gli ebrei ma anche per noi a non eludere le esigenze di Dio, per quanto queste possano apparire esagerate, scandalose quasi ai nostri occhi. Alla luce di questi insegnamenti, noi potremmo tentare di interpretare anche la nostra vicenda personale. Crediamo davvero che col battesimo Dio ci ha chiamati a una vita nuova, che ci ha destinati alla gloria, promettendoci la vittoria sul male, la pienezza della fede, della felicità. L'esperienza quotidiana spesso sembra contraddire tutto questo, sembra confermare il contrario. Noi siamo provati dalle sofferenze, schiavi del male, incerti del futuro. È la condizione di chi vive nella fede, una fede che si lega, che poggia soltanto sulla parola di Dio e sembra in pieno contrasto con l'esperienza. San Paolo, nel brano della liturgia di oggi, imposta il discorso proprio su questa contraddizione fra ciò che è oggetto della fede e ciò che costituisce invece l'esperienza quotidiana. Siamo nella difficoltà, siamo nella sofferenza, viviamo un momento di prova, non dobbiamo temere. Dio, che non ha risparmiato il suo unico figlio, ebbene Dio viene in nostro aiuto. Rinnova la sua promessa, ci dà un saggio della sua gloria, che costituisce la meta e il termine della promessa. E dunque, anche se la strada che porta fino a Gesù passa attraverso il buio di questa ora sesta, la trasfigurazione appare come un raggio di luce che ci fa intravedere il sole che è comunque dietro l'orizzonte. L'amore di Dio non si limita alle sole parole. È un amore che passa subito alla via dei fatti, che ci dona il suo unico figlio, Gesù. Egli ha percorso per primo la strada che porta alla gloria attraverso la croce, diventando così, se non la prova suprema dell'amore di Dio per noi, anche come la prova più convincente della verità delle promesse di Dio. Chiudo con la preghiera di Colletta, la seconda. O Dio, Padre buono, che non hai risparmiato il tuo Figlio unigenito, ma lo hai dato per noi peccatori, rafforzaci nell'obbedienza della fede, perché seguiamo in tutte le sue orme e siamo con Lui trasfigurati nella luce della sua gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen.